Adesso veniamo subito all'entrata della semiotica gremasiana, lottmaniana, all'interno del paradigma che noi pratichiamo, che è quello di una semiotica non alla Peirce, ma di una semiotica alla Jemsleu gremasiana, eccetera, che è anche l'oggetto del libro che avete visto. Allora, lo chiamerò scherzando il French Lottman. French Lottman è l'equivalente del French Freud. Vi ricordate, anni fa ci fu una tentativa, la rilettura lacaniana di Freud. C'è un French Lottman, e il French Lottman, ne prendo due esempi perché mi sembrano interessanti, quello di Rastier e quello di Fontanier. Nel libro sulla Fontanier è probabilmente la persona che tenta di più di mantenere una coerenza del paradigma semiotico oggi, anche a prezzo di qualche sforzo e combinazione, ma lo fa moltissimo. La costruzione di modelli coerenti mi pare importantissimo. Fontanier dice, vabbè, abbiamo delle acquisizioni, per esempio, non lo so, per esempio, tra le acquisizioni il modello narrativo. Lui ritiene che il suo modello delle passioni non abbia più il valore di una volta e quindi non lo mette più, però ritiene che per esempio il modello generativo sia un modello da utilizzare, e per esempio ritiene che un altro dei punti importanti da utilizzare sia il suo modello di integrazione un po' alla Benveniste, per cui si parte dal suono alla sillaba, suono fonemico alla sillaba, dalla sillaba alla parola, dalla parola alla frase, dalla frase alla figura e al testo, dal testo alle tattiche, alle strategie, dalle tattiche alle strategie e alle forme di vita. Lui ritiene che questa organizzazione sia da acquisire come alcuni elementi fondamentali della semiotica. Bene, Fontanier vorrebbe integrare anche il sistema di Lottman e tenta di capire in che misura sia rilevante. Allora io, se volete, ho la pagina, ma non ve la leggerò. Trovate in Pratique Semiotique, che è stato tradotto in italiano da Pierluigi Basso Fossali, e che è tradotto molto bene, molto chiaramente, e Fontanier dice a un certo punto, opponendosi appunto a Rastier, che ha un'altra strategia di integrazione della scuola di Tartu all'interno della nostra riflessione, dice che la scuola di Tartu è interessata prevalentemente a problemi di carattere sintagmatico. Allora, qui c'è un problema di French.
Scusa, chi è che lo dice questo?
Fontanier. Se vuoi ti do la...
No, pensavo che stessi parlando di Rastier.
Di Fontanier. No, Rastier usa un altro termine. Allora, Fontanier usa... guardate che quando... Non è vero, evidentemente, no? Non c'è nulla di più articolato paradigmaticamente del sistema di Lottman. Ricordate i sistemi di spazializzazione con l'incluso, l'escluso, le periferie, il centro, eccetera. C'è nulla di sintagmatico in tutto ciò, semmai esistono dei percorsi, mentre per esempio è chiaro che c'è una componente sintagmatica molto forte nella teoria lottmaniana, che è quella per esempio ultimo della cultura dell'esplosione, dove si cerca di vedere come nelle trasformazioni di tipo narrativo che ha una cultura potete andare avanti per trasformazioni regolari, si chiama la transizione, o andare avanti per fenomeni esplosivi. Evidentemente Fontanier ha letto solo quel Lottman lì, e curiosamente, anzi forse l'ha letto da me davvero poco, e questo è molto interessante perché è evidente che c'è una utilizzazione dello studio di Lottman, sarebbe interessante discuterlo, che provoca delle selezioni esemplificative in funzione dei propri problemi teorici, che tra l'altro è anche giusto. Cioè è anche giusto che chiunque pratica una teoria selezioni all'interno delle teorie altrui alcuni elementi esemplificativi che diventano rilevanti per il proprio lavoro. Fontanier ha valutato in maniera specialmente interessante la dimensione sintagmatica, cioè il modo con cui nelle trasformazioni culturali, che sono però per Lottman meno genetiche che non generative, questo è un problema molto grosso, vedrete, perché è il problema se Lottman sia o no storico o no. Ho avuto una volta una rissa con una intelligentissima traduttrice di Lottman, Margarita Di Micheli, il quale mi diceva Lottman è uno storico. Allora, che senso? Beh, Lotman dice che ci sono delle sequenze di per esempio, non so, per Lotman è importantissimo che sia stato il momento della iniziale, che so io, il medioevale, poi invece studia Pushkin. Allora, sì, ho capito, ma come? Certo, ben inteso, però vediate Shapiro. Shapiro guarda le statue del Medioevo, il problema più grosso della storia della cultura, guarda le statue dei medievali che sono sbozzate, apparentemente molto meno ricche e articolate della grande scultura romana. E li descrive, che di solito gli storici lo descrivono come una decadenza delle competenze. Ora, il nostro amico cosa fa? Do sempre degli esempi, in modo che, perché sennò se non condividiamo gli esempi non c'entra a fare. E cosa fa Shapiro? Shapiro prende la scultura astratta contemporanea, dalla che so io, mettete quelli che volete, no? Prendete, e dalla cultura astratta contemporanea ritorna indietro verso il Medioevo e dice che il Medioevo ha compiuto lo stesso progresso verso l'astrazione che ha compiuto la scultura dell'Ottocento che scolpiva benissimo, cioè figuratevi Canova. Quindi l'idea è che soltanto tornando indietro, rileggendo a partire da oggi, si può definire il passato. Voi dite, ma gli storici fanno così? No, non fanno sempre così. Allora, il problema di fondo è in realtà che se lo storico è inteso come quello che in qualche misura studia i periodi, le scuole, le persone, eccetera, eccetera, io ritengo che nonostante tutto c'è in Lotman una componente genetica, certamente, tutti noi sappiamo che esiste, il tempo cambiano e le cose si trasformano, ma esiste una componente generativa. Faccio un esempio precisissimo. La sua grande biografia di Pushkin, che noi abbiamo letto poco, e che generalmente in Italia è stata poco raccolta, perché la tradizione lotmaniana, ma questo lo dice bene anche nella sua introduzione Francisco, la tradizione lotmaniana ha pesato di più nel riconoscimento del Medioevo, perché i nostri medioevisti, caso particolare Segre, per esempio, la Corti, eccetera, che lo hanno recepito, hanno avuto tendenza a rileggerne la dimensione certamente molto originale, che veniva dalla cultura russa e bizantina, che era una componente poco studiata dal nostro punto di vista e che apportava un'organizzazione semiotica completamente diversa e una visione organizzativa del mondo molto diversa. Cioè, il medioevo lotmaniano, che è un medioevo, per dirla veramente all'ingrosso, medioevo ortodosso, ha provocato nel ritorno alla lettura medievale un effetto di novità e di ricchezza considerevole attraverso dei modelli di organizzazione del mondo, eccetera, eccetera. Ricorderete l'effetto che fece a tutti noi quando leggemmo per la prima volta con grande tranquillità che per il Medioevo le cose più vere erano le cose più astratte, cioè Dio, la Madonna erano veri, e che il mondo, che noi considereremmo piuttosto verace, ebbene era la cosa meno probabile, più transeunte, insignificante e così via. Mentre è chiaro che in una ipotesi, che so io, post-illuminista, questa è la dura, pura realtà, il resto sono chiacchiere. Guardate Feuerbach, desideri dell'uomo proiettati nel cielo che diventano Dio e altre scemenze del genere. Bene, allora, torniamo alle nostre questioni. Invece, per esempio, non è vero, i grandi studi sugli inizi dell'Ottocento, il movimento decabrista, eccetera, sono interessanti. Ma qual è l'interesse vero di Lotman? Do un esempio molto chiaro. Pushkin entra nelle società segrete e ha una mentalità come i decabristi da società segreta, carbonari, eccetera. L'Italia è stata fatta dalle società segrete. L'Italia è un paese che l'idea che il nostro 150esimo ha dimenticato che noi siamo fatti dalle società segrete, dai carbonari, dai massoni, eccetera, eccetera. Ma questo è un dettaglio insignificante. Torniamo sulle cose interessanti del nostro amico Lotman. Lotman dice a un certo punto, pensate che mentre le massoni, tutti sapevano chi erano i massoni, non era una società segreta, era una società segreta rivelata, anche oggi. Andate a una riunione di massoni, trovate tutti i massoni. Allora, in una società come quella organizzata dal dispotismo, dove tutto era segreto, chi lottava per la glasnost, per la trasparenza, chi erano? Le società segrete. Allora, che le società segrete visibili lottino per il glasnost, per la trasparenza di un mondo despotico, dove in realtà tutto era organizzato sul segreto, è una cosa che fa piacere a Lotman. Cioè Lotman si diverte alla tipologia delle strutture di segreto, che poi siano i decabristi, gli fa gran piacere, ma certamente, ma è perché la cultura realizza alcune strategie specifiche che mi sembrano interessanti. Bene, io ho notato che questa scelta di Fontani occulta tutta una quantità interessante però di altri tratti lotmaniani. Per esempio la dimensione, ne parleremo dopo, centrale della traducibilità, la questione fondamentale del confine. Cioè, questa idea che tutto sommato è questo che potremmo prelevare mi pare insufficiente. D'altra parte Rastier preleva, tra l'altro, voglio semplificare, un aspetto che mi pare particolarmente interessante è che lui deriva da una teoria dell'enunciazione. Per Rastier, che conosce bene la teoria dell'enunciazione, Benveniste e compagnia, quello che interessa, vi ricorderete, è il problema di una strutturazione dello spazio, del tempo e della soggettività, cioè le tre componenti, se oso dire, della pronominalità, io qui adesso, io qui ora, tu lì dopo, lui là allora, come le strutture organizzative della spazialità sociale, per esempio, e culturale, possono essere organizzate su una modalità di tipo enunciazionale. Rinvio per questo allo studio di Rastier, che però è interessante perché Rastier poi pone in modo curioso i momenti in cui si passa dall'uno all'altro, i momenti di frontiera in cui a un certo punto tu passi dal tu a lui, o fai entrare in lui nel tu. Pensate all'atto molto banale del Bruderschaft, che noi utilizziamo anche noi, no? Cioè noi diciamo, diamoci del tu. E come sapete tocca di solito a quello più anziano, e soprattutto tocca alle signore. Cioè non potete andare da una... Io ho visto un giovanotto abbronzato, come direbbe il nostro Presidente del Consiglio, e incontrare mia madre, che aveva fra l'altro un bastone, e aveva un bastone, lei poveretta, e è arrivato un giovanotto abbronzato che gli ha teso la mano e ha detto ciao, mi dai qualcosa? Mia madre sta per dargli la bastonata, io l'ho trattenuta, gli ho detto non preoccuparti, danno del tu, perché nell'utilizzazione dei pronomi è meglio averne uno solo, così ce ne pare più facilmente. Allora, il fatto che si possa passare da distanza nello spazio, nel tempo e nella soggettività, ci sono dei passaggi, per esempio, sistematici. Cosa vuol dire, per esempio, espellere qualcuno? Cosa vuol dire farlo passare dallo spazio proprio allo spazio altrui? L'interesse nell'opposizione proprio altrui, ci tornerò dopo se avete tempo, ma è un seminario, quindi non credo che dovremmo preoccuparci troppo della stanchezza dell'ascolto, perché tento di parlare nel modo più esplicito possibile. E l'idea di Rastier è che ci sono dei momenti intermedi tra l'io e il tu, tra il tu e lui, tra il qui e il lì, tra lì e là, tra l'ora e il dopo, si può essere espulsi dal tempo e non solo dallo spazio. Vabbè, mi pare molto interessante. Da dove viene questo? Dov'è l'articolazione? Beh, c'è. In Lotman c'è una riflessione interessante tra una grande opposizione tra l'io egli e l'io io, vi ricordate? La comunicazione io e io e la connessione io egli. Molto interessante, per una ragione che tenterò di spiegare, ma diciamo che in linea di principio è questo che probabilmente ha colpito Rastier, la possibilità di uno sviluppo della nozione della pronominalità, intendo pronominalità non nel senso del pronome io in russo, della istanza della soggettività che dice io, rispetto eccetera eccetera. Volevo farvi notare l'interesse da questo punto di vista della riflessione dell'io-io. Guarda che è chiaro che l'autobiografia è una forma di io-io naturalmente. Cioè, la cosa è che uno scriva la vostra biografia, una cosa che voi scriviate l'autobiografia. Una cosa sono scrivere, che so io, le proprie memorie. Una cosa è fare, come mi raccomandavano da piccolo, una meditazione su me stesso, torna a casa e pensa cosa hai fatto, ogni sera devi pensare a quello che hai fatto durante la giornata. Cioè le meditazioni. La strategia della meditazione è una relazione io-io. E potrebbe essere interessante vedere. E lui dice, mi pare una delle cose più utili, se guardate questo libro, che spero che troverete non troppo caro, e che si vende a prezzi stracciati ormai, cioè, ormai basta che vai ti dà un 10-20%, ah no, il libro Incidenti e Esplosioni, io ho utilizzato quel capitolo sull'esplosione in cui Lotman discute, presenta quella poesia, scusami, te la rifringo anche a te, quella poesia di Bloch in cui c'è un poeta che a un certo punto sta lì che si annoia, poi all'improvviso c'è una specie di rivelazione e poi ricomincia a annoiarsi. Allora, è interessante perché Lotman dice che la comunicazione io-io è tautologica se non c'è, e lì ci torneremo, asimmetria. È uno dei principi fondamentali, vedrete che ci torneremo sopra. La comunicazione io-io è interessante se, solo se, questa comunicazione con voi è perturbata da qualcosa. C'è un altro codice che entra in gioco, può essere anche una persona, può essere un'altra abitudine. Cioè che la comunicazione io-io è fruttuosa quando il dialogo non è tautologico. Sulla non tautologia del dialogo ci torneremo. Bene, allora, naturalmente si tratta, come vedete, che in entrambi i casi, sia Fontanini sia Rastier tentano di prelevare dal vasto sistema serbatoio di Lotman alcuni tratti che tentano di integrare alla propria teoria. Uno, la dimensione sintagmatica, trasformativa, le sue modalità, l'altra è, io ho accettato, è quella di Rastier sull'enunciazione, io ho accettato la sfida tentando di introdurre una nozione a cui tengo molto, che però potete non accettare, nessun problema, e che era l'idea di opporre da una parte a quelli che si potrebbero chiamare, Lotman parla di regolarità e esplosione, e lo fa con la solita intelligenza, perché è in quanto russo, ha l'esperienza di una cultura che vive generalmente per grandi esplosioni. Cioè che la tesi sua è che addirittura la cultura russa è una cultura che vive in maniera esplosiva. Guardate che potrebbe memmo dire assolutamente il contrario della cultura italiana. La cultura italiana non fa mai rivoluzioni, siamo dei paesi meno rivoluzionari del mondo, salvo a parole naturalmente, forse siamo un paese che fa molte controrivoluzioni, ma questo non so. Cioè, il problema della caratterizzazione culturale sul modo di una ristrutturazione della tradizione regolare ma travestita da irregolarità, o invece della possibilità di una cultura dominata da aspetti esplosivi, per Lotman non è affatto un problema solo teorico, è un problema di cultura. Cultura russa è una cultura che evolve esplosivamente, questa è la sua tesi. Guardate che non è detto che sia così, ma è così nell'autorappresentazione della cultura russa. E l'autorappresentazione, come vedremo, è costitutiva. Questo è un altro dei tratti fondamentali di Lotman che non hanno colto né Rastier né Fontanier, ed è questa dimensione autocostituente nella definizione. Per Lotman, sapete, non c'è nessun organismo, dai più semplici, cioè per esempio il cuore che ci batte, fino ai più complessi, per esempio l'esercito degli Stati Uniti, che sia, in entrambi i casi, speriamo che vengano difesi e sopravvivano il più a lungo possibile, non tutti necessariamente, e speriamo che si accetti l'ipotesi che siamo costituiti anche dal modo con cui ci definiamo. I sardi non sono solo sardi, sono anche il modo con cui si autodefiniscono. E uno dei modi come si autodefiniscono è portare, vero Francesco, una bandiera, ed è un'autodefinizione. E sapete molto bene che purtroppo se uno se la strappa, come le sciarpe della Roma, sembra niente, ma si prendono i propri... Allora, dunque, quindi i simboli sono tutt'altro che astratti. L'autodefinizione è assolutamente fondamentale. Bene, allora io vi avevo proposto di aggiungere un altro elemento, che è il concetto di turbolenza. Cioè, perché io sono italiano, e italiano è la... non c'è né esplosione né tradizione, è turbolenza. Mi ricordo quando si trattava di tipologizzare il maggio francese, dicevamo che era un maggio esplosivo, e il maggio italiano era quello che i francesi chiamavano le mer en pan, cioè un mestrisciante e turbolento. Cioè i trasformazioni italiane sono non regolare, esplosivo, introduciamo una dimensione, un modello semiotico, non regolare, irregolare, non esplosivo, può essere anche implosivo, e mettiamo insieme le due categorie, irregolarità e non esplosione, o sobbalzo per esempio, ebbene avrete la turbolenza. Se leggete quell'articolo, che ho scritto malissimo, e troverete che, per esempio, potremmo, oltre alla categoria, pensare categorie che sono per me coerenti all'universo semantico di Lotman, ma non necessariamente. Guardate che interessante, la turbolenza è fondamentale, anche la terra è turbolenta, presa a una certa distanza, anche l'acqua è turbolenta, la fiamma è turbolenta. Noi pensiamo troppo spesso in termini esplosivi e regolarità, perché pensiamo sempre per solidi, diceva Bergson. Non bisogna pensare per solidi, bisogna pensare per liquidi. Credo che bisognerebbe, in questo caso la turbolenza risponde bene. Allora, visto che siamo a usare i nostri modellini, introduciamone un altro molto semplice. Non ho niente su cui scriverlo, ma tanto è facilissimo. Come potremmo, tenendo presente le cose di Rastier, le cose di Benveniste, articolare meglio il proprio e l'altrui, che sono le grandi categorie fondamentali, come c'è anche scritto nell'introduzione molto giusta che avete fatto. E se mettessimo qualcosa del tipo identico contro l'alieno, poi negazione dell'identico, l'altro, che in presupposizione funziona con l'alieno, si può essere altri senza essere alieni, e però dopo si può, per essere alieni bisogna essere altri. Poi negazione dell'alieno, il prossimo. Il prossimo presuppone l'identico. L'identico, per essere identico, si presuppone una prossimità. Ecco, allora avremo un modello di questo genere. Identico opposto alieno, i due subcontrari sarebbero prossimo e altro. Allora, vedete, più interessante, avete, l'identità può alterarsi senza alienarsi. L'alienazione può approssimarsi, può diventare prossimo senza identificarsi. C'è avuto un esempio famoso, celeberrimo, la definizione di Zimmel degli ebrei, quando gli ebrei vivevano in mezzo all'Europa, non fuori, diceva sono i nostri, lui diceva, sono i nostri alieni prossimi, cioè sono completamente diversi da noi, ma sono proprio vicini. E questo gli dà una forza di metalinguaggio. Tutti quelli che stanno vicini, ma conservano la loro alterità, sono capaci a pensare di più, magari in modo distorsivo, non è mica detto, a pensare più metalinguisticamente. Cioè, famosa frase che adesso vi affliggerà, che noi ridiamo di cose che allo straniero non lo fanno ridere, ma lui ride di cose che a noi non ci fanno ridere. Cioè quest'idea che in qualche misura c'è una differenza radicale, ma è l'altro in questo caso. L'alieno è quello che non capisce nulla, cioè l'alieno è il barbaro, ma non è il barbaro, è il barbaro totale, assoluto. Il barbaro, se il barbaro è quello che combatte contro di voi, è già un altro. L'alieno, l'esempio che dà Lotman, potrebbe portarlo con tutti i film western che abbiamo visto. Nei film western che abbiamo visto, all'inizio l'indiano era l'alieno, era una specie di coyote, si sparava sul coyote, eccetera, ed è diventato sempre di più l'altro, è diventato sempre quello che comunque aveva una cultura, poteva discutere e combattere con voi, aveva le sue astuzie, le sue capacità, la sua strategia, e poi è finito per diventare il prossimo, anzi così prossimo che a questo punto tutti gli hippie volevano diventare indiani, ve lo ricordate? Vabbè, mi scuso, l'esempio è grossolano, il primo che mi è venuto in mente. Carino. Allora, quest'idea è interessante perché questo vorrebbe dire che si potrebbe correlare la teoria dell'enunciazione con una teoria in maniera diversa. Per esempio, faccio un suggerimento proprio di bricolage, sto facendo il bricolage. L'alieno ci vede come loro, quelli là, ma non si cura molto che ci sia l'io tu. Volete un esempio divertente? Gli americani quando ti vedono, cioè io sono italiano, e lui ti risponde, voi europei? Dici, no, guardi, scusi, noi i macedoni non abbiamo niente a che fare, eccetera, eccetera. E l'altro dice, European? Vabbè, dai, vado per... Cioè, ma sa, loro scrivono in cirillico. Cioè, beh, siete europei. Sì, ho capito, ma sa, loro sono ortodossi. Ah, voi europei. Insomma, non la faccio lunga. E dopo un po', capite benissimo, dice, ma scusate, guardate che gli ungheresi parlano una lingua che non è indoeuropea, voi europei, d'accordo? Allora, è evidente che l'altro vi identifica e le strategie di identificazione non tiene conto dei vostri problemi di prossimità. Allora si potrebbe pensare anche la stessa cosa, l'identico vede tutti gli altri come altri. Il nazionalismo è quella cosa lì, il nazionalismo è un gigantesco sistema semiotico, non c'è nulla di più inventivo del nazionalismo. E tutti i simboli che abbiamo avuto dall'Ottocento sono gigantesche invenzioni e cerimonie nazionaliste, per cui che si porcano, a volte erano tragedie, e che attualmente quest'anno sembrano tutte farse, ma questo sappiamo, c'è una legge di bronzo che si va dalla tragedia alla farsa. Ma il nazionalismo è un grande inventore dell'alterità, dell'altro, che il sangue impuro abbevere i nostri solchi, canson impure abreuve nos sillons. È il sangue impuro, è l'altro, assolutamente, non è il sangue del nemico, è l'altro, è l'alieno. Guarda che gli italiani non è che scherzano, bevere il sangue, non mi ricordo cosa aveva fatto, aveva bevuto col cosacco qualche cosa e il cuore gli bruciò, l'Austria, bisogna bruciargli il cuore, quindi non è uno scherzo per i bambini, va bene.